Storia di Ghanem, detto lo schiavo d'amore. Vi era a Damasco un mercante il quale si chiamava Abu Aibu ed aveva un figlio ed una figlia. Il figlio si chiamò Ghanem, ma poi fu soprannominato lo schiavo d'amore. La figliuola era chiamata Forza dei Cuori. Abu Aibu morì e lasciò più di 100 balle di broccato ed altre stoffe di seta nei suoi magazzini. Le balle erano tutte fatte e sopra ciascuna di esse si leggeva in grossi caratteri «Per Baghdad». Ghanem disse: «Poiché mio padre aveva destinato mercanzie per Baghdad e non poté eseguire il suo disegno, farò io questo viaggio». Essendosi provveduto di quanto faceva gli d'uopo, si pose in cammino con 5 o 6 mercanti di Damasco che andavano a negoziare a Baghdad. Si fermarono al più magnifico khan della città. Ma Ghanem, che voleva albergare più comodamente ed in particolare, non vi prese appartamento. Si contentò di lasciarvi le sue mercanzie in magazzino affinché vi stessero in sicurezza. Prese affitto nelle vicinanze una bellissima casa riccamente addobbata. Alcuni giorni dopo si vestì riccamente e andò al luogo pubblico dove si riunivano i mercanti per vendere e comprare mercanzie. Non gli restava più che una balla che gli aveva fatta levare dal magazzino e portare in casa sua quando un giorno andò al luogo pubblico. Egli trovò tutte le botteghe chiuse e, chiestone la cagione, seppe che uno dei primi mercanti era morto e che tutti i suoi colleghi, secondo il costume, erano andati al suo seppellimento. Allora Ghanem si informò della moschea ove doveva farsi la preghiera prima della sepoltura e, rimandato lo schiavo col fardello di mercanzie, prese il cammino di essa. La preghiera si faceva in una sala tutta tappezzata di raso nero. Si faceva notte quando tutto fu terminato. Ghanem, che non s'aspettava una sì lunga cerimonia, incominciava ad inquietarsi e la sua inquietudine si aumentò quando vide che si serviva un pranzo sotto delle magnifiche tende riccamente addobbate e disposto in circolo attorno alla sepoltura in onore del defunto, secondo l'uso di Baghdad. «Io sono straniero», disse egli tra sé, «e passo per un ricco mercante. I ladri potrebbero approfittare della mia assenza per andare a saccheggiare la mia casa». Vivamente occupato da questi pensieri, mangiò alcuni bocconi frettolosamente e fuggì dalla compagnia. Correva precipitosamente per fare più presto, ma come accade spessissimo che più si fa fretta e meno si avanza, fuorviò nell'oscurità, sicché era quasi mezzanotte quando giunse alla porta della città, la quale, per colmo di sciagura, trovò chiusa. Questo contrattempo gli cagionò nuova pena e fu costretto a cercare un luogo dove passare il resto della notte ed aspettare che si aprisse la porta. Entrò in un cimitero vastissimo che si stendeva dalla città fino al luogo d'onde veniva e s'avanzò fino a certe mura assai alte che circondavano un piccolo campo che era il cimitero particolare d'una famiglia distinta e dov'era via una palma. Vi erano ancora altri cimiteri particolari le cui porte talvolta rimanevano aperte. Coricatosi sull'erba cercò di addormentarsi, ma l'inquietudine per trovarsi lontano da casa sua ne lo impedì. Immantinente scorse di lontano un lume. A quella vista lo spavento si impadronì di esso e, spinta la porta che non chiudevasi se non con un lucchetto, salì alla cima della palma. Appena salito vide entrare nel cimitero 3 uomini che riconobbe per schiavi. L'uno camminava innanzi con una lanterna e gli altri 2 lo seguivano caricati di una cassa lunga. Posta la terra, uno dei 3 schiavi disse: «Sotterriamo questa cassa come ci è stato comandato». Fecero una fossa profonda e larga con gli strumenti che avevano portati, vi posero dentro la cassa e la ricoprirono con la terra che avevano tolta. Dopodiché uscirono dal cimitero. Dall'alto del suo nascondiglio, Ghanem aveva inteso le parole degli schiavi. Risoluto di chiarirsene sul momento, discese dalla palma e si pose a scavare la fossa con un arnese che trovò lì presso, cosicché in poco tempo giunse a scoprire la cassa che trovò chiusa da un grosso catenaccio. Si servì dello stesso arnese per forzare il catenaccio ed aprì la cassa. Invece di trovarvi del denaro, come si era immaginato, Ghanem fu meravigliato nel vedervi una donzella d'una bellezza senza pari. Al suo colore fresco e vermiglio ed anco più ad un respiro dolce e regolato, conobbe che era piena di vita. La signora, trovandosi esposta all'aria aperta, starnutì e con un piccolo sforzo che fece volgendo la testa, cacciò per bocca un liquore di cui sembrava avere ella lo stomaco carico. Poscia, aprendo e stropicciando gli occhi, gridò con voce che fece trasalire Canem: «Fiore del giardino, branco di corallo, canna di zucchero, luce del giorno, stella del mattino, delizia del tempo, parlate dunque, dove siete?» Ganem allora le si presentò dinanzi con tutto il possibile rispetto e col più cortese modo, dicendole: «Signora, io non posso che debolmente esprimer la gioia che provo d'essermi qui trovato per rendervi il servigio che vi ho reso e per potervi offrire tutti i soccorsi di cui avete bisogno nello stato in cui siete». Le disse chi era e raccontò per quale avventura si fosse trovato in quel cimitero, narrandole l'arrivo dei tre schiavi e in qual modo avessero sotterrato la cassa. La signora, che era si coperto il volto con il suo velo, fu vivamente commossa e gli disse: «Io rendo grazie al cielo d'avermi inviato un cortese uomo come voi per liberarmi dalla morte. Ma poiché avete cominciata un'opera sì caritatevole, vi scongiuro a non lasciarla incompleta. Andate di grazia nella città e cercate un mulattiere che venga con un mulo a prendermi e a trasportarmi in casa vostra, in questa medesima cassa. Quando sarò nella vostra casa vi dirò chi sono, mercé il racconto che vi farò della mia storia, ed intanto siate persuaso che non avete obbligata un'ingrata». Il giovine mercante tirò a sé la cassa, vi rimise la signora socchiudendo il coperchio, poi colmò la fossa di terra. Uscì dal cimitero, si chiuse la porta dietro e corse alla città, ove ben presto trovò ciò che gli cercava. Ritornando al cimitero, aiutò il mulattiere a caricar la cassa attraverso al mulo. La sua gioia fu estrema quando, arrivato felicemente in sua casa, vide scaricare la cassa. Rinviato il mulattiere e fatta chiudere da uno dei suoi schiavi la porta della sua casa, aprì la cassa, aiutò la signora ad uscirne, le presentò la mano e la condusse al suo appartamento, compassionandola di quanto avesse dovuto soffrire in quella stretta prigione. «Se ho sofferto», gli disse ella, «ne sono ben risarcita da quello che avete fatto per me e del piacere che provo nel vedermi in luogo sicuro». Ella si sedette sopra un sofà e, per far conoscere al mercante quanto fosse sensibile al servigio che aveva ricevuto, si tolse il velo. Ganem, dal canto suo, si sentì commosso per lo straordinario favore che una donna tanto amabile gli faceva col mostrarsi a lui a viso scoperto, ed il suo amore si convertì in una violenta passione. La signora indovinò i sentimenti di Ganem e sembrò soddisfatta. Egli voleva restare in piedi, ma la signora, con grazia più incantevole, prendendolo dolcemente per la mano, lo fece sedere e mangiare con lei. Dopodiché Ganem, notando che il velo della signora, da lei posto sul sofà vicino a sé, aveva gli orli ricamati di una scrittura in oro, le domandò il permesso di vedere quel ricamo. La signora prese immantinente il velo e glielo presentò, dicendogli: «Leggete le parole che stanno scritte su questo velo». Ganem prese il velo e lesse queste parole: «Io sono a voi e voi siete a me, o discendente dello zio del profeta». Questo discendente dello zio del profeta era il califfo Harun al-Rashid, che regnava allora e che discendeva da Abbas, zio di Maometto. Ganem comprese il senso di quelle parole ed esclamò tristamente: «Ah, signora, ecco uno scritto che mi dà la morte. Io non ne comprendo tutto il mistero, ma un presentimento mi dice essere io il più sciagurato di tutti gli uomini». Nel terminar queste parole pianse amaramente. La signora, commossa, disse: Storia di tormenta. Sappiate dunque, prima di tutto, che io mi chiamo Tormenta, nome che mi fu dato al momento della mia nascita perché fu giudicato che il mio aspetto prometteva assai male. Ciò non vi deve essere ignoto, non essendovi niuno a Baghdad il quale ignori che il califfo Harun al-Rashid, mio e vostro sovrano e signore, ha una favorita che si chiama così. Fui condotta nel suo palagio fin da miei più teneri anni e vi sono stata allevata con le cure che sono solite avere persone del mio sesso destinate a restarvi. Io non riuscii per nulla male. Comprenderete bene da ciò che Zobeida, moglie del califfo, non ha potuto vedere la mia felicità senza esserne gelosa. Fino ad ora mi guarentii dalle sue insidie, ma finalmente soccombetti all'ultimo sforzo della sua gelosia e senza voi sarei adesso nell'agonia d'una inevitabile morte. Indubbiamente ella ha corrotta una delle mie schiave, che mi presentò ieri sera nella mia limonata una droga che cagiona un assopimento tanto grande che durante 7 od 8 ore nulla è capace a dissiparlo. Zobeida, per eseguire il suo malvagio disegno, ha approfittato dell'assenza del califfo. Io non so come farà per nascondere al califfo questa sua malvagia azione, ma da ciò vedete quanto mi stia a cuore che mi teniate il segreto, andandovi della mia vita, non essendo così io sicura in casa vostra finché il califfo starà fuori di Baghdad. Appena la bella favorita di Harun al-Rashid ebbe cessato di parlare, Ghanem prese la parola e disse: «Signora, io vi rendo mille grazie di avermi dato lo schiarimento che mi son preso la libertà di chiedervi e vi supplico di credere che qui siete sicura. I sentimenti che mi avete ispirati vi siano mallevadori della mia discrezione». «Vedo bene», disse ella, «che questo discorso vi cagiona molta pena, però lasciamo e parliamo dell'obbligazione infinita che vi ho. Non posso sufficientemente esprimervi la mia gioia quando penso che senza il vostro soccorso sarei priva della luce del giorno». Dopo pranzo, Ghanem disse a Tormenta: «Signora, sarete forse desiderosa di riposarvi, però io vi lascio, e quando avrete tutto il vostro bisognevole, mi vedrete pronto ai vostri ordini». Ciò detto, uscì e andò a comprare 2 schiave. Comprò anche 2 rotoli, l'uno di biancheria fina e l'altro di tutto ciò che poteva comporre una toletta degna della favorita del califfo. Condusse in casa sua le 2 schiave e, presentatele a Tormenta, le disse: «Signora, una persona come voi ha almeno bisogno 2 donne per servirla». Tormenta ammirò l'attenzione di Ghanem e gli rispose: «Signore, vedo bene che non siete un uomo di far le cose a mezzo». Quando le 2 schiave si furono ritirate in una camera ove il giovane mercante le mandò, egli si assise sul sofà ove stava Tormenta, ma a qualche distanza da lei, per dimostrarle maggior rispetto. «Signore», disse Tormenta. «Ah, signora», interruppe Ghanem, «trattatemi come vostro schiavo, perché tale io sono e non cesserò mai d'esserlo». «No, no», interruppe Tormenta a sua volta, «mi guarderei bene di trattare così un uomo a cui debbo la vita. Sono troppo penetrata della vostra condotta rispettosa per abusarne, e vi confesso che non vedo con occhio indifferente le cure che voi vi prendete. Non vi posso dir altro». Si posero ambedue a tavola. La cena durò lungo tempo e la notte era già molto avanzata senza che essi pensassero a ritirarsi. Ghanem, ciò nonostante, si ritirò in un altro appartamento, lasciando Tormenta in quello ove stava e nel quale le 2 schiave che aveva comprate entrarono per servirla. Vissero così ambedue per più giorni. Il giovane mercante non usciva che per affari di estrema importanza, ma lo faceva quando Tormenta riposava, non potendo risolversi a perdere un solo dei momenti che gli era permesso di passare al di lei fianco. Ciò nonostante, quantunque ambedue si amassero di uguale affetto, la considerazione del califfo ebbe il potere di ritenerli nei limiti che questa esigeva da essi, il che rendeva la loro passione ancora più viva. Mentre Tormenta, strappata per così dire dalle mani della morte, passava sì piacevolmente il tempo in casa di Ghanem, Zobeida non era senza impaccio al palazzo di Harun al-Rashid. «Il mio sposo», diceva essa, «ama Tormenta più che non abbia amato altra favorita. Che cosa risponderò io al suo ritorno quando mi domanderà notizie di lei?» E le sorsero in mente vaghe immaginazioni, ma senza che nessuna si potesse adattare allo scopo. Essa trovava 1000 difficoltà nell'eseguimento dei meditati propositi, quando si ricordò di aver presso di lei una vecchia signora che l'aveva allevata nella sua infanzia. Fattala chiamare all'alba del giorno seguente, dopo averle confidato il segreto, le disse: «Mia cara, voi mi avete sempre aiutata coi vostri buoni consigli, ma egli è specialmente in questa occasione che essi mi abbisognano e vi prego perciò di suggerirmi un mezzo per contentare il califfo». «Cara padrona», rispose la vecchia signora, «per far ciò io son d'avviso che facciate tagliare un pezzo di legno a forma di cadavere. Noi l'invilupperemo in vecchie biancherie e dopo averlo chiuso in una bara lo faremo interrare in qualche parte del palazzo. Poscia, senza perder tempo, farete innalzare un mausoleo di marmo a cupola sul luogo della sepoltura ed un tumulo che coprirete con un drappo nero, circondato da grandi candelabri con grossi ceri accesi. Quando il califfo sarà di ritorno e vedrà tutta la sua corte in lutto e voi ancora, non mancherà di chiedervene la ragione. Allora potrete farvi un merito presso di lui, dicendo che a sua considerazione avete voluto rendere gli ultimi onori a Tormenta che una subitanea morte ha rapita. Il pezzo di legno fu preparato con tutta la sollecitudine che Zobeida poteva desiderare e, portato poscia dalla stessa vecchia signora nella camera di Tormenta, ivi lo accomodò come un morto e lo pose in una bara. Indi Mesrur, capo degli eunuchi, rimasto egli pure ingannato, fece levar di là la bara e il fantoccio e, con cerimonie che usavano nel luogo e accompagnato dalle lacrime che versavano le donne della favorita, lo fece seppellire. Immantinente la morte di Tormenta fu tosto creduta in tutta la città. Ghanem fu degli ultimi a saperlo, perché, come fu già detto, non usciva quasi mai. Non pertanto, avendolo saputo, un giorno disse alla bella favorita del califfo: «Signora, vi si crede morta in Baghdad e non dubito che la stessa Zobeida non ne sia persuasa. Io benedico il cielo di essere la cagione ed il felice testimonio che voi vivete. E piacesse al cielo che, profittando di questa falsa voce, voleste legare la vostra sorte alla mia e venire con me, lungi di qui, a regnar sul mio cuore». L'amabile Tormenta, quantunque fosse sensibile alle tenere espressioni di Ghanem, faceva forza a sé medesima per non rispondervi, ed invertendo il discorso: «Signore», gli disse, «non possiamo impedire a Zobeida di trionfare e son poco sorpresa dell'artificio onde si serve per celare il suo delitto, ma lasciamola fare, perché mi lusingo che questo trionfo sarà ben presto seguito dal dolore. Il califfo ritornerà e noi troveremo il mezzo di informarlo segretamente di quanto è avvenuto». A capo di 3 mesi il califfo ritornò a Baghdad. Impaziente di veder Tormenta e di farle omaggio dei suoi nuovi allori, entrò nel suo palazzo, ma restò fortemente meravigliato nel vedere i suoi ufficiali che vi aveva lasciati tutti vestiti a lutto, e gli chiese immantinente la cagione di quel lutto col dolore dipinto sul volto. «Commendatore dei credenti», disse Zobeida, «io l'ho preso per Tormenta, vostra schiava, che è morta tanto subitaneamente che non fu possibile d'apportare alcun rimedio al suo male. Ho avuto cura io medesima dei funerali e non ho nulla risparmiato per renderli superbi. Ho fatto edificare un mausoleo sul luogo della sua sepoltura, ove vi condurrò se lo desiderate». Il califfo non volle che Zobeida si prendesse questa pena e si contentò di farvisi condurre da Mesrur. Quando vide il ricco mausoleo coperto di un drappo nero e coi ceri accesi tutto all'intorno, si meravigliò che Zobeida avesse fatto i funerali della sua rivale con tanta pompa e, siccome era naturalmente sospettoso, diffidò della generosità della sua consorte e pensò che la sua amante potesse non essere morta. Per schiarirsi da sé medesimo della verità, questo principe comandò che si levasse il mausoleo. Fece aprir la fossa e la bara in sua presenza, ma appena ebbe veduto il lenzuolo che avviluppava il pezzo di legno, non osò guardar oltre. Quel religioso califfo temé d'offendere la religione, permettendo che si toccasse il corpo della defunta, e questo scrupoloso timore lo vinse sull'amore e sulla curiosità. Non dubitando della morte di Tormenta, fece richiudere la bara e, ricolmata la fossa, rimise il mausoleo allo stato di prima. Quindi restò nel mausoleo, ove innaffiò delle sue lacrime la terra che copriva il preteso cadavere della sua favorita. Per 30 giorni durò il suo lutto, le preghiere e le veglie sulla tomba di Tormenta. Harun al-Rashid, stanco finalmente, andò a riposare nel suo appartamento e s'addormentò sopra un sofà fra 2 dame del suo palagio. Quella che stava al capezzale, che si chiamava Alba del Giorno, vedendo addormentato il califfo, disse sommessamente all'altra dama: «Stella del mattino», perché quella così si chiamava, «abbiamo buone nuove. Il commendatore dei credenti, nostro signore padrone, avrà grande gioia al suo destarsi quando saprà ciò che ho a dirgli. Tormenta non è morta, ma sta in perfetta salute». «Oh cielo!» esclamò subito Stella del mattino, tutta trasportata dalla gioia. «Sarebbe egli possibile che la bella, la leggiadra, l'incomparabile Tormenta fosse ancora al mondo?» Stella del mattino pronunciò queste parole con tanta vivacità e con un tono così alto che il califfo si destò e chiese perché si fosse interrotto il suo sonno. Ah, signore, rispose Stella del Mattino, perdonatemi questa indiscrezione, ma io non ho potuto udir tranquillamente che Tormenta vive ancora senza sentirne un trasporto che non ho potuto frenare. Ebbene, che ne è dunque divenuto? Disse il califfo. Commendatore dei credenti, rispose Alba del Giorno, io ho ricevuto stasera da un uomo sconosciuto un biglietto senza sottoscrizione, ma scritto dalla propria mano di Tormenta, che mi dice la triste avventura e mi ordina di istruirvene. Io aspettava per adempiere la mia commissione che aveste preso alcuni momenti di riposo, giudicando che dovevate averne bisogno dopo la fatica e... Datemi quel biglietto! Interruppe con precipitazione il califfo. Alba del Giorno gli presentò immantinente il biglietto che egli aprì con viva impazienza. Tormenta vi faceva un minuto ragguaglio di quanto le era avvenuto, ma si stendeva un po' troppo sulle cure che Ghanem aveva di lei. Il califfo, naturalmente geloso, invece di essere sdegnato della perfidia di Zobeida, non fu sensibile che all'infedeltà che si immaginò avergli commessa Tormenta. Si alzò ed entrò in una gran sala, ove era solito di farsi vedere e di dar udienza a signori della sua corte. Il visir Giafar comparì e prostrossi innanzi al suo signore. «Giafar, la tua presenza è necessaria per l'esecuzione di un ordine importante di cui vado ad incaricarti. Prendi teco 400 uomini della mia guardia ed informati prima di tutto ove abita un mercante di Damasco chiamato Ghanem, figliuolo di Abu Aibu. Quando l'avrai saputo, vai in sua casa e falla demolire fino alle fondamenta, ma impadronisciti prima della persona di Ghanem e conducimilo qui con Tormenta mia schiava che sta in casa sua da 4 mesi». Il gran visir, dopo aver ricevuto quest'ordine, pose una mano sulla destra per mostrargli che voleva perderla piuttosto che disobbedirlo, e poscia uscì. Tormenta e Ghanem terminavano allora di pranzare. La prima era seduta vicino ad una finestra che sporgeva sulla strada, e per il rumore inteso guardò dalla gelosia e vide il gran visir che si avvicinava con tutto il suo seguito. Argomentò quindi che si andava a prendere tanto lei quanto Ghanem. Ella comprese che il suo biglietto era stato ricevuto, ma non s'aspettava una simile risposta ed aveva sperato che il califfo avesse preso la cosa in altro aspetto.
«Ah, Ghanem, noi siamo perduti! Sono venuti a cercarci ambedue!»
Egli guardò dalla gelosia e fu compreso dallo spavento, quando scorse le guardie del califfo con la sciabola nuda ed il gran visir col giudice di polizia alla loro testa. A questo spettacolo egli restò immobile e non ebbe la forza di pronunciare una parola.
«Ghanem!» soggiunse la favorita. «Non vi è tempo da perdere. Se mi amate, prendete subito l'abito di un vostro schiavo e stropicciatevi il viso e le braccia di fuliggine. Mettetevi poscia qualcuno di questi piatti sulla testa ed in tal modo vi prenderanno per un giovine del trattore e vi lasceranno passare. Se vi si domanda dove si trova il padrone, rispondete senza esitare che esso è in casa».
L'afflizione del giovane era tale che non sapeva che risolversi e si sarebbe senza dubbio lasciato sorprendere se Tormenta non l'avesse affrettato a travestirsi. Arresosi finalmente alle sue istanze, prese un abito di schiavo e si imbrattò di fuliggine, ed era tempo perché già si picchiava alla porta e tutto quello che poterono fare fu di abbracciarsi teneramente. Erano ambedue sì compresi da fiero dolore che fu loro impossibile pronunziare una sola parola. Tale fu il loro addio. Ghanem uscì finalmente con alcuni piatti sulla testa e fu preso effettivamente per il giovane del trattore, sicché non fu per nulla fermato. Mentre che sfuggiva in tal modo alla persecuzione del gran visir Giafar, questo ministro entrò nella camera dove stava Tormenta, seduta sopra un sofà, e dove era un'abbondante quantità di forzieri riempiti delle mercanzie di Ghanem e del denaro che ne aveva tratto. Appena Tormenta vide entrare il gran visir, si prostrò con la faccia contro terra, restando in quello stato come se fosse disposta a ricevere la morte.
«Signore», disse ella, «son pronta a ricevere il decreto che il commendatore dei credenti ha pronunciato contro di me. Voi non avete che ad annunciarmelo».
«Signora», le rispose Giafar prostrandosi ezian Dio fino a che si fosse rialzata, «al cielo non piaccia che alcuno osi mettere su voi una mano profana. Io non ho disegno di farvi il minimo dispiacere. Non ho altro ordine che di supplicarvi di seguirmi al palagio e di condurvi il mercante che abita in questa casa».
«Signore», soggiunse la favorita alzandosi, «partiamo, io son pronta a seguirvi. Il giovane mercante poi a cui debbo la vita non è punto qui È quasi un mese che è andato a Damasco, ove i suoi affari lo hanno chiamato, e fino al suo ritorno m'ha lasciato in custodia questi forzieri che vedete. Io vi supplico di voler permettere di farli portare al palagio e di dare ordine che sia imposti in luogo sicuro, affinché io tenga la promessa che gli ho fatta di averne tutta la cura immaginabile. «Voi sarete obbedita, signora», replicò Giafar, e il mantinente fece venire dei facchini, ordinando loro di pigliare i forzieri e di portarli a Mesrur. Partiti questi, il gran visir parlò all'orecchio del giudice di polizia, incaricandolo di far demolire la casa e di farvi prima cercare dappertutto Ghanem, che egli sospettava fosse nascosto, che gliene avesse detto Tormenta. Appena Giafar fu uscito di casa, i muratori ed i legnaiuoli cominciarono a demolirla e fecero sì bene il loro dovere che in meno di un'ora non ne restò alcun vestigio. Ma il giudice di polizia, non avendo potuto trovare Ghanem, qualunque perquisizione ne avesse fatta, ne fece dare avviso al gran visir prima che questo ministro arrivasse al palazzo. «Ebbene», gli disse Harun al-Rashid vedendolo entrare nel suo gabinetto, «hai tu eseguiti i miei ordini?» «Sì, o signore», rispose Giafar, «la casa dove abitava Ghanem è demolita dal fondo alla cima e vi conduco Tormenta, vostra favorita, che sta alla porta del vostro gabinetto e che introdurrò se me l'ordinate. Quanto al giovine mercante non si è potuto trovare, ad onta che l'avessi fatto cercare dappertutto. Tormenta assicura che è partito per Damasco da un mese». Il califfo non si adirò con Tormenta. «Ma», rispose egli, «posso io fidarmi alle assicurazioni che tu mi dai della irreperibilità di Ghanem?» «Sì», soggiunse ella, «voi lo potete. Io non vorrei per nulla al mondo celarvi la verità. E per provarvi che son sincera, è dopo che vi faccia una confessione che vi dispiacerà forse. Ma ne domando perdono anticipatamente alla maestà vostra». «Parla, figliuola mia», disse allora Harun al-Rashid. «Io ti perdono tutto, a condizione però che non mi nascondi nulla». «Ebbene», replicò Tormenta, «sappiate che l'attenzione rispettosa di Ghanem, congiunta a tutti i buoni uffici resimi, mi fecero concepire della stima per lui. Passai anche più oltre, voi conoscete la tirannia dell'amore, e sentii nascere nel mio cuore per lui teneri sentimenti. Egli se ne accorse, ma lungi dal cercare di profittare della mia debolezza, e ad onta di tutto il fuoco da cui si sentiva ardere, restò sempre fermo nel suo dovere, e quanto la passione poté strappargli fu unicamente in quei termini che ho già detti alla maestà vostra: ciò che appartiene al padrone è proibito allo schiavo». Questa ingenua dichiarazione avrebbe forse inasprito ogni altro fuorché il califfo, ma ciò terminò d'addolcire quel principe. Ordinòle di alzarsi e, fattala sedere vicino a lui, «raccontami», le disse, «la tua storia dal principio fino all'ultimo». Ed ella lo soddisfece con molta destrezza e spirito. Quando aveva cessato di parlare, quel principe le disse: «Io credo tutto quello che mi avete raccontato, ma perché avete tardato a darmi vostre notizie? Bisognava egli aspettare un mese dopo il mio ritorno per farmi sapere dove eravate?» «Commendatore dei credenti», rispose Tormenta, «Ghanem usciva così raramente dalla sua casa che non bisogna stupirvi se non abbiamo saputo subito il vostro ritorno. D'altra parte Ghanem, che s'era incaricato di far pervenire il biglietto che ho scritto ad alba del giorno, è stato lungo tempo senza poter trovare il momento favorevole di rimetterlo in mano propria». «Basta, Tormenta», riprese il califfo, «conosco il mio fallo e vorrei ripararlo colmando di benefici questo giovane mercante di Damasco. Vedi dunque quanto puoi fare per lui, domanda ciò che vuoi ed io te lo concederò». A queste parole la favorita si inginocchiò dinanzi al califfo con la faccia contro terra e, rialzandosi, disse: «Commendatore dei credenti, dopo aver ringraziata la maestà vostra per Ghanem, la supplico umilissimamente di far pubblicare nei vostri stati che perdonate al figliuolo di Abu Aibu e che egli non ha da far altro che venire a trovarvi». «Io farò di più», soggiunse quel principe, «per avervi conservata la vita e per ricompensare la considerazione che ha avuta per me, per risarcirlo dalla perdita dei suoi beni e, da ultimo, per riparare il torto che ho fatto alla sua famiglia, te lo do per risposo». Tormenta non poteva trovare espressioni sufficienti a ringraziare il califfo della sua generosità. Poscia si ritirò nell'appartamento che occupava prima della crudele sua avventura. Le stesse sue suppellettili vi erano ancora, non essendosi nulla toccato. ma ciò che le cagionò maggior piacere fu di vedere i forzieri e le balle di Ghanem che Mesrur aveva avuto cura di farvi portare. L'indomani Harun al-Rashid dette ordine al gran visir di far pubblicare per tutte le città dei suoi stati che egli perdonava a Ghanem, figliuolo di Abu Aibu. Ma questa pubblicazione fu inutile, peroché scorse un tempo considerevole senza che si sentisse parlare di quel giovine mercante. Tormenta credette senza dubbio che non avesse potuto sopravvivere al dolore di averla perduta, ma siccome la speranza è l'ultima cosa che abbandona gli amanti, supplicò il califfo di permettere di fare ella stessa la ricerca di Ghanem, il che, essendole stato concesso, ella prese una borsa di 1000 piastre d'oro ed uscì una mattina dal palazzo sopra una mula della scuderia del califfo riccamente bardata. 2 eunuchi neri l'accompagnavano. Essa andò ove si adunavano i gioiellieri. Fermatasi innanzi alla porta, senza scendere a terra, fece chiamare il sindaco da uno degli eunuchi. «Io mi rivolgo a voi», disse ella mettendogli la borsa fra le mani, «come ad un uomo di cui si vanta la pietà. Io vi prego di distribuire queste monete ai poveri stranieri che assistete».
«Signora», le rispose il sindaco, «io eseguirò con sommo piacere quanto mi ordinate, ma se avete desiderio di esercitare la vostra pietà da voi medesima o prendervi la pena di venire a casa mia, vi vedrete 2 donne degne della vostra compassione. Io le incontrai ieri quando giungevano nella città».
Tormenta, senza sapere il perché, sentissi qualche curiosità di vederle. Il sindaco voleva condurla alla sua casa, ma essa non permise che egli si desse tal pena e vi si fece condurre da uno schiavo che quegli le dette. Giunta che fu alla porta, scese a terra e seguì lo schiavo. La moglie del sindaco prostrossi innanzi a lei per dimostrare il rispetto che ella nutriva per tutto quello che apparteneva al califfo. Tormenta la rialzò e le disse: «Mia buona signora, pregovi di farmi parlare alle 2 forestiere giunte ieri a Baghdad».
«Signora», rispose la moglie del sindaco, «stanno coricate in questi 2 piccoli letti che vedete, l'uno vicino all'altro».
Queste 2 donne erano l'una giovane e l'altra vecchia, e dalla somiglianza del volto si capiva dovevano essere madre e figlia. La favorita subito accostossi a quello della madre e, dopo averla considerata con attenzione, «Mia buona donna», le disse, «sono qui per offrirvi i miei servigi. Io non sono senza credito in questa città e potrò essere utile a voi e alla vostra compagna».
«Signora», rispose questa, «alle obbliganti offerte che voi ci fate scorgo che il cielo non ci ha abbandonate del tutto, adonta che avessimo molta ragione di crederlo dopo le disgrazie accaduteci».
La favorita del califfo, dopo aver asciugato le sue lacrime, le disse: «partecipateci di grazia alle vostre sciagure».
«Signora», replicò l'afflitta, «io sono la vedova di Abu Aibu, mercante di Damasco, ed aveva un figlio chiamato Ghanem, il quale, essendo venuto a Baghdad, è stato accusato di aver rapita Tormenta. Il califfo dappertutto lo ha fatto rintracciare per farlo morire. Non avendolo potuto trovare, ha scritto al re di Damasco imponendogli di far saccheggiare e spianare la nostra casa, esponendo mia figlia, che si chiama Forza dei Cuori, ed io, per 3 giorni consecutivi, tutte nude agli occhi del popolo, e poscia a bandirci per sempre dalla Siria. Pur non di meno, ad onta del crudelissimo modo con cui siamo state trattate, me ne consolerei se mio figlio vivesse ancora ed io potessi incontrarlo. Quale piacere sarebbe mai per sua sorella e per me di rivederlo? Oblieremmo, abbracciandolo, la perdita di tutte le nostre ricchezze e tutti i mali che per cagion sua abbiamo sofferti. Oimè, sono persuasa che egli non è più reo verso il califfo di quello che lo siamo sua sorella ed io».
«No, senza dubbio», interruppe a questo punto Tormenta, «egli non è più reo di voi. Io posso assicurarvi della sua innocenza, imperocché quella tormenta di cui avete tanto a dolervi e che per fatalità dei pianeti ha cagionate tutte le vostre sciagure, sono io. Io ho giustificato Ghanem presso il califfo, il quale ha fatto pubblicare in tutti i suoi stati che egli perdonava al figlio di Abu Aibu. Né dubitate che egli vi impartisca altrettanto bene per quanto male vi ha cagionato. Voi non siete più sue nemiche, anzi, egli aspetta Ghanem per ricompensarlo del segnalato servigio prestatomi, unendo i nostri destini e concedendomi a lui in moglie, sicché consideratemi come vostra figliuola». Dopo che la vaga favorita del califfo ebbe dato alla madre e alla figliuola tutte le dimostrazioni di amore che queste potevano bramar dalla moglie di Ghanem, disse loro: Tralasciate l'una e l'altra di affliggervi, imperoché le ricchezze che Ghanem aveva in queste città non sono andate perdute, ma stanno nel palazzo del califfo, nel mio appartamento. Tormenta stava per proseguire quando, sopraggiunto il sindaco dei gioiellieri, le disse: «Signora, in questo punto ho veduto un oggetto molto compassionevole, un giovane che un guardiano di cammelli conduceva all'ospedale di Baghdad. Stava legato con corde sopra un cammello perché non aveva forza sufficiente da sostenervisi. Lo si era già sciolto per portarlo all'ospedale quando io son passato per colà. Avvicinatomi a lui e consideratolo attentamente, mi è sembrato che il suo sembiante non mi fosse ignoto. Io ne ho avuto gran pietà e conobbi, per la pratica che ho di vedere infermi, avere egli un imminente bisogno di essere curato». Tormenta rimase assai stupita a tale discorso del gioielliere e sentì un'emozione di cui non sapeva spiegarsi la ragione. «Conducetemi», ella disse, «nella camera di questo infermo». La favorita del califfo, pervenuta nella camera dove stava l'infermo, avvicinossi al suo letto. Vide un giovine il quale teneva gli occhi chiusi, la faccia pallida e coperta di lacrime, e nell'osservarlo con attenzione le palpitò il cuore, credendo di riconoscere Ghanem. Non potendo resistere alla brama di chiarirsene, con voce tremante gli disse: «Ghanem, siete voi che io miro?» Ghanem, poiché era appunto lui, aprì gli occhi e girò il capo verso la persona che parlavagli e, riconoscendo la favorita del califfo, le disse: «Ah, signora, siete voi! Per qual miracolo?» Ma non poté terminar di parlare perché venne oppresso all'improvviso da un tal trasporto di gioia che svenne. Tormenta ed il sindaco s'affrettarono a soccorrerlo, ma appena videro che egli incominciava a rimettersi del suo svenimento, il sindaco pregò la favorita a ritirarsi, temendo che la sua vista non irritasse maggiormente il male di Ghanem. Tormenta stava nella camera di forza dei cuori e di sua madre, ove seguì quasi la scena stessa. Imperoché, quando la madre di Ghanem seppe che quel forestiere infermo che il sindaco aveva fatto condurre in casa sua era suo figlio, ne provò tanto giubilo che svenne essa pure. Rinvenuta finalmente, Tormenta, ripigliando il discorso, disse: «Benediciamo il cielo di averci tutti uniti in uno stesso luogo. Intanto io adesso me ne ritorno al palazzo ad informarne il califfo dell'accaduto e domani mattina sarò di ritorno». Giunta al palazzo, chiese una segreta udienza ed, avendola ottenuta all'istante, si prostrò innanzi ad Harun al-Rashid. Il califfo la rialzò e le chiese se per avventura avesse sapute notizie di Ghanem. «Gran commendatore dei credenti», essa gli rispose, «ho tanto fatto ed operato che finalmente l'ho ritrovato con sua madre e con sua sorella». «Ho gran piacere», egli disse a Tormenta, «del fortunato successo delle tue ricerche e ne provo un giubilo estremo. Terrò, non dubitarne, la promessa fatta. Tu sposerai Ghanem e presentemente protesto che tu non sei più la mia schiava, ma ti dono la libertà. Vanne a ritrovare quel giovane mercante e subito che la sua salute sarà ristabilita lo condurrai in compagnia di sua madre e di sua sorella». Il giorno seguente, di buon mattino, Tormenta non trascurò di andare dal sindaco dei gioiellieri e di raccontare alla madre e alla figliuola le buone notizie che aveva loro ad annunziare. Fu stabilito che Tormenta entrerebbe prima da sé sola nella camera di Ghanem e che essa farebbe cenno alle due altre donne di comparire quando ne sarebbe il tempo. Regolate le cose in tal maniera, Tormenta fu introdotta dal sindaco nella camera dell'infermo, il quale restò talmente stupito di rivederla che poco mancò non cadesse di nuovo in deliquio. «Ebbene, o Ghanem», disse ella accostandosi al suo letto, «avete alfine ritrovata Tormenta che credevate aver per sempre perduta. Sì, caro Ghanem, io mi sono giustificata nello spirito del gran commendatore dei credenti, il quale, per riparare il male che vi ha fatto soffrire, mi vi concede per moglie. Ah, bella Tormenta, posso io prestar fede al discorso che mi fate? Crederò io veramente che il califfo vi concede al figlio d'Abu Aibù?» «Nulla è di più vero», replicò la favorita. Ghanem chiese in qual maniera il califfo avesse trattato sua madre e sua sorella, il che Tormenta gli narrò. Non poté egli udir questo racconto senza piangere, ma quando Tormenta gli disse che esse in quel momento ritrovavansi a Baghdad e nella casa stessa ove egli stava, dimostrò un'impazienza sì grande di vederle che la favorita le chiamò. Appena furono entrate, si inoltrarono verso Ghanem, ognuna di loro abbracciandolo e baciandolo per molte, molte volte. Tre giorni dopo, Ghanem, sentendosi forze sufficienti per uscire, vi si dispose. Ma in quel punto videsi giungere alla casa del sindaco il gran visir Giafar. Questo ministro veniva a cavallo con grande accompagnamento di ufficiali. «Signore», disse egli a Ghanem nell'entrare, «qui vengo in nome del gran commendatore dei credenti, mio e vostro padrone. Devo accompagnarvi dal califfo, il quale ha molta brama di vedervi». Ghanem non rispose se non con un profondissimo inchino e salì sopra un cavallo di quelli delle scuderie del califfo. Si fecero salir la madre e la figliuola sopra due mule del palazzo e Tormenta, salita anch'essa sopra una mula, furono condotte al palazzo del principe per strade remote. Quando il visir ebbe condotto Ghanem a piè del trono, questo giovine mercante fece il suo inchino, prostrandosi con la faccia a terra, e rialzandosi poscia formò un nobile complimento in versi, i quali, ancorché all'improvviso composti, non lasciarono di fargli ottenere l'approvazione di tutta la corte. Dopo il complimento il califfo lo fece avvicinare e dissegli: «Ho molto piacere di vederti e di sapere da te stesso ove hai trovata la mia favorita e quanto hai operato per lei». Indi gli fece dare una veste molto ricca e gli disse: «Voglio, mio caro Ghanem, che tu dimori nella mia corte». «Gran commendatore dei credenti», rispose il giovine mercante, «lo schiavo altro volere non nutre se non quello del suo padrone». Questo principe discese poscia dal suo trono e, facendosi accompagnare da Ghanem e dal gran visir solamente, entrò nel suo appartamento. Siccome egli non dubitava che Tormenta non vi si trovasse con la madre e con la figliuola di Abu Aibu, ordinò che fossero condotte al suo cospetto, ed esse, come furono entrate, se gli prostrarono innanzi. Dopo che le ebbe fatte rialzare, fu ammirato della bellezza di forza dei cuori e, dopo averla attentamente considerata, le disse: «Provo tanto dolore di aver trattate con tanta inumanità le vostre bellezze che vi sono debitore di una compensazione la quale superi l'offesa fattavi. Voglio però che diventiate mia moglie e con questo castigherò Zobeida, la quale diverrà così la cagione principale della vostra felicità, come l'è stata delle vostre passate disgrazie. In ciò non consiste tutto», soggiunse egli volgendosi verso la madre di Ghanem. «Signora, voi siete ancor giovane e credo che non sdegnerete l'alleanza col mio gran visir. Io vi assegno a Giafar e voi, o Tormenta, a Ghanem. Che facciasi venire un cadì e dei testimoni, a ciò i tre contratti siano stipulati e sottoscritti nel medesimo tempo».